Buonasera a Marco Taradas, giornalista, ma con un passato anche da politico. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi, eccomi qua.
Allora, Taradas, possiamo darci del tu, no? Siamo colleghi. Tu sei stato anche consigliere regionale qui in Toscana, quindi hai fatto anche vita amministrativa, per quanto la regione abbia un profilo più legislativo che amministrativo. Come valuti questa dialettica che è in corso? Da che parte stai?
No, sono dalla parte di nessuno dei due, a dire la verità, perché trovo che il governo abbia commesso un grave errore nel non coordinare questo suo provvedimento che affidava ai sindaci, secondo me giustamente, il compito di individuare le restrizioni che fossero necessarie. E da parte loro i sindaci, invece di protestare sulle modalità e solo sulle modalità per cui si era arrivato ancora una volta con la sorpresa dell'ultimo istante conosciuta in conferenza stampa, invece di protestare su questo hanno detto anche no, non si può scaricare su di noi una responsabilità che deve essere del governo. No, le due cose non sono entrambe sbagliate. Il governo avrebbe dovuto concordare, ma i sindaci avrebbero dovuto accettare che una decisione locale va presa a livello locale. Invece, come al solito, è scoppiata la rissa, non si sa alla fine chi deve prendere le decisioni, perché dopo la rivolta dei sindaci è stato modificato quel punto del DPCM e quindi tutto resta ignoto, come succede tante volte nelle comunicazioni del governo.
Ma in questa fase sicuramente la questione del rapporto tra il centro e la periferia è una questione molto calda. Declinare i temi a livello locale è giusto, c'è però anche il rischio che poi si creino delle personalità molto forti, no? Pensiamo a De Luca e alle sue scelte in Campania.
Sì, non so se sia un rischio o non un rischio, naturalmente ogni governatore ha le sue, che poi si dovrebbero chiamare presidenti di regione, così si montano meno la testa. Comunque ogni governatore ha il suo carattere, conosciamo quello di Gianni, che è un carattere gentile, che non urla mai, che ascolta, eccetera, eccetera, e conosciamo quello di De Luca, che è l'esatto opposto. Però non è un problema di carattere o... Il problema è che quando c'è una responsabilità da prendersi bisogna assumersela. Ora, il governo non si è assunto nessuna delle sue proprie responsabilità, perché non ha fatto, in questi mesi in cui il Covid ha dato una pausa, non ha fatto quello che era necessario e che gli era stato spiegato dai maggiori esperti, ad esempio Andrea Crisanti, che ha risolto il problema del Veneto. Aveva a fine agosto inviato al governo un documento in cui chiedeva di attuare i test, il tracciamento e l'isolamento con la modalità che aveva avuto successo nel Veneto, e aveva definito sia che cosa fare sia il costo, 41 milioni di investimento iniziale più X milioni per il futuro. Questo documento è stato buttato nel cestino. Allora, a loro volta, l'altro ieri è comparso sul Corriere della Sera un articolo scritto dai due ex presidenti dell'Istat, che anche loro si erano rivolti al governo per fare in modo che all'Istat, nel centro principale di statistiche italiane, si convogliassero sia i dati sanitari sia i dati che derivavano dai tamponi, eccetera eccetera, in modo tale da poter esaminare quale fosse la probabilità di espansione del contagio. Tutto questo non è stato fatto. Si è parlato durante la fase più acuta del Covid del fatto che la medicina, la sanità doveva trasformarsi e tornare a focalizzarsi sulla medicina territoriale. È stato fatto qualcosa? Assolutamente no. E così via.
I trasporti di cui abbiamo parlato spesso, insomma.
Come?
Il tema dei trasporti di cui abbiamo parlato spesso, no?
I trasporti, appunto. Cosa è stato fatto? C'era stata una proposta di stanziare alcune decine di milioni per acquisire dei nuovi bus, fare in modo affittarli, fare in modo che in autunno, cioè ora, ci fossero delle possibilità maggiori di distanziamento sui mezzi pubblici di trasporto, e non è stato fatto nulla. Il problema è che questo governo è incapace, è guidato da un presidente del Consiglio che si pavoneggia nelle conferenze stampa, ma che non è in grado di offrire una proposta per il futuro, e purtroppo è spalleggiato anche da un comitato tecnico scientifico che non è all'altezza del compito. Queste cose alcuni di noi le stanno dicendo da marzo scorso, almeno da quando non si è fatto il lockdown locale nei due paesi del Bergamasco, da cui poi l'epidemia
è partito tutto, su cui peraltro c'è l'inchiesta della Procura di Bergamo, dove tutto tace, ma mi dicono si continua a lavorare alacremente. Certo, un'ultima domanda, conoscendo il tuo profilo di liberale e molto attento alla questione dei diritti individuali, ci sarà anche un momento in cui faremo il punto di quello che sta succedendo, anche in termini appunto del rapporto dell'equilibrio tra i diritti costituzionalmente garantiti ed anche, se vogliamo, la questione istituzionale? Appunto, si continua a proliferare in DPCM, che è vero oggi si appoggiano su decreti legge, però siamo comunque in un ambito di diritto assolutamente creativo. Forse bisognerà a un certo punto mettersi, non so, intorno a un tavolo e dire: signori, ma come le gestiamo queste fasi nel presente e nel futuro, visto che non è che la stiamo gestendo benissimo, no?
Esattamente, per limitare la libertà di circolazione ci vuole una legge, un decreto legge. Noi abbiamo avuto un decreto legge che in sostanza dava un assegno in mano al Presidente del Consiglio dicendogli: fai tutto quello che è necessario per... Non va bene questo, come tu dicevi, bisogna che si rifletta e che si cambi. Noi lo stiamo facendo, io organizzo tutte le settimane sul sito di Più Europa una cosa che si chiama Dialoghi Ricostituenti, dove appunto focalizziamo sui punti della Costituzione che non funzionano per conto loro, ma sono pochi, o che vengono in realtà trasformati in fatti marcire attraverso i comportamenti politici. Uno dei problemi che abbiamo affrontato anche ieri con un costituzionalista come Giovanni Guzzetta è proprio quello dei DPCM. Non si può andare avanti in questo modo. Per concludere, io sono molto contento che l'ultimo DPCM, quello dell'altro ieri, sia praticamente vuoto di contenuto, perché penso che le scelte di restrizione debbano essere fatte a livello locale quando è necessario, e non ci debbano essere le grandi soluzioni che nascono soltanto dal panico e che rovinano l'economia e la socialità, il vivere sociale di questo paese. Quindi almeno questo ultimo DPCM è sostanzialmente inutile e privo di contenuto, e in questo senso la cosa è positiva, però il metodo non può essere questo.
Grazie a Marco Taradash, buona serata,
grazie,
e buon lavoro a te.
A presto.
Ciao, sono Paola Marella. Devi ristrutturare